Grazie a tutti e a tutti per essere qui stasera. Applauso subito così. E ci sta, grazie, grazie. E, vabbè, facciamo un piccolissimo cappello per chi non conosce il CSOA San Papiano. Noi siamo uno spazio sociale. Resistiamo ormai da 15 anni qua in Viale Carlo Felice, guardo voi perché non vi abbiamo mai visto, quindi ci interessa che voi come nostri primi utenti insomma sappiate dove state, mi sembra anche interessante. Uno spazio sociale che in 15 anni chiaramente ha avuto un'attività culturale, sociale, musicale, cittadina anche abbastanza folta. Come ogni spazio sociale, diciamo, ci siamo trovati più volte a essere sotto attacco, quindi a rischio sgombero, rischio che in questo ultimo periodo sembra più impellente rispetto ad altri momenti. La proprietà di questo edificio, che è Banca Italia, diciamo, vuole rimettere le mani sul suo su questo spazio. Noi sottolineiamo sempre che la proprietà Banca Italia ha lasciato per 10 anni in totale abbandono questo spazio, dopodiché è stato occupato da Action e in seconda battuta questo spazio dove siamo noi adesso è stato invece gestito per tanti anni da un collettivo di romani e non romani, studenti, lavoratori eccetera, che negli anni appunto ha dato vita a questo centro sociale. Noi siamo inseriti in diverse discussioni chiaramente cittadine, anche noi come i ragazzi di OSA facciamo ruotare le nostre attività intorno a alcuni principi cardine che per noi sono imprescindibili e fondamentali, quindi l'antisessismo, l'antifascismo e l'antirazzismo, quindi tutto quello che noi cerchiamo di fare e facciamo qui dentro in qualche modo cerca di rispecchiare e di portare avanti queste grandi idee che, come diciamo spesso in piazza, non moriranno mai. E, questa sera siamo molto contenti che siate qua. Finisco il cappello, diciamo, del San Papier per dirvi che noi stiamo in tutti i modi cercando di conservare questo posto, quindi stiamo portando avanti diverse azioni, appunto anche diverse tra loro, per mantenere il patrimonio che abbiamo costruito in tutti questi anni, perché gestire e far vivere uno spazio per tanto tempo da un collettivo di persone che comunque lavorano, che hanno delle vite anche non precarie, dato che tutta la nostra vita e tutto questo mondo in cui viviamo è precario, non è per niente facile. Proprio per questo riteniamo che sia fondamentale continuare a dare valore a quello che abbiamo fatto, quindi noi non ci vogliamo arrendere, questo spazio in qualche modo vivrà, perché ha senso per esempio una serata come quella di questa sera, ha senso per noi perché il fatto che ci sia venuta questa proposta da un gruppo di ragazzi delle scuole superiori, quindi di studenti medi, per noi è fondamentale, perché nella misura in cui uno spazio come dire, vive e resiste per tanto tempo, è chiaro che la prospettiva di un qualsiasi spazio e progetto diviene responsabilità di chi poi se ne farà carico, e quindi i giovani in questa prospettiva ha un grande valore, quindi il fatto che appunto sia venuta da voi questa proposta ci fa anche sperare che magari più avanti questo posto possa essere sempre più attraversato da menti giovani che siano fertili e che magari possano arricchire ancora di più spazi come il nostro, non solo il nostro, ma insomma spazi che hanno bisogno dell'energia e della voglia che ci avete dimostrato voi. Io ho chiuso, questa sera parleremo di ATAC e di questo referendum che è stato proposto dai radicali per privatizzare interamente l'azienda, un'azienda che sappiamo essere in parte privata e in parte pubblica. I ragazzi di OSA e tante parti sociali, tra cui anche noi, riteniamo invece che il servizio di trasporto deve essere totalmente pubblico, perché è una responsabilità dell'amministrazione e dello Stato farsi carico di come si vive la città, anche e soprattutto sulle strade, quindi attraverso il trasporto. Quindi io lascerei la parola a Guido di USB, abbiamo i ragazzi di OSA e abbiamo Antonio, un lavoratore di ATAC. Io spero che sia una bella discussione, sicuramente lo sarà, grazie mille, prego.
Buonasera, grazie a tutti per essere venuti, grazie tanto per l'ospitalità al San Papiano e naturalmente vi ringraziamo tantissimo perché comunque siete stati ospitali, come si dice? Un sacco ospitali, quindi vi ringraziamo un sacco. Oggi io sto qua per presentare sostanzialmente OSA, OSA che vuol dire Opposizione Studentesca d'Alternativa. Perché siamo nati? Perché abbiamo sentito il bisogno di creare un movimento che fosse seriamente antagonista, seriamente d'opposizione a tutto quello che ci accorgiamo essere oggi un sistema, un processo. Ci accorgiamo che purtroppo che fino adesso tutte le organizzazioni che ci sono state non hanno avuto risvolti di tipo antagonista o di tipo di opposizioni conflittuali con tutto il processo che c'è stato fino adesso di smantellamento, per esempio, dell'istruzione pubblica. Quindi OSA non agisce soltanto su vertenze specifiche, come purtroppo è stato fatto in questi anni, ma agisce su un ambito che è ovviamente quello dell'antifascismo, ovviamente quello dell'antisessismo e dell'antirazzismo, ma anche quello dell'anticapitalismo. Quindi la nostra presunzione, diciamo, è quella di creare un'opposizione che analizzi tutto quello che sta succedendo, che succede dagli anni 90 fino a oggi, nel corso degli anni, analizzare il capitalismo e capire perché accadono determinate cose e non combattere quelle determinate cose pensando che siano scollegate da un processo. OSA, diciamo che è nato per questo e naturalmente ci riguarda in maniera... ci tocca molto la questione di ATAC, perché siamo studenti e perché naturalmente sappiamo che, come hanno detto precedentemente, per noi i trasporti devono rimanere pubblici. Quindi come OSA ci radichiamo per le scuole, nelle scuole agiamo attraverso azioni, analizziamo molto quello che succede sia nel mondo che in Italia nello specifico, stiliamo documenti, facciamo autoformazione e cerchiamo di capire il perché, appunto, succedono certe cose e ci poniamo in maniera conflittuale, per esempio con delle azioni. La prima è stata quella contro Confindustria con degli striscioni e dei fumogeni. Passo la parola al compagno Simone, che vi spiegherà meglio il perché di OSA riguardo il referendum e perché votare no. Vi ringrazio tanto.
OSA ha deciso di aderire al comitato degli utenti e dei lavoratori per il trasporto pubblico perché noi siamo fermamente convinti che le privatizzazioni che si sono succedute da 30 anni, dal periodo tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 ad oggi non hanno portato a nulla di buono, e anzi vediamo sempre di più che in realtà stanno distruggendo completamente il tessuto stesso del nostro paese, di tutta l'Europa e del mondo occidentale in generale. Queste privatizzazioni si sono succedute in un periodo storico appunto molto ben definito, in cui si stava costituendo una nuova struttura del mondo stesso. Finiva un'era, che era l'era che viene considerata della guerra fredda, e i vincitori si iniziavano, diciamo, a rispartire il mondo. È in questo periodo qua che nasce appunto l'idea che le cose probabilmente statali non sono del tutto funzionanti, è necessario l'interruzione del privato. È in questo periodo che qui in Italia si privatizzano le telecomunicazioni, ma in generale si privatizza tutto quanto, dalla sanità ai trasporti, all'acqua, al gas, alla luce, tutto quanto in varie parti del mondo. E un'altra cosa che viene privatizzata in questo periodo, in un processo che nasce nel 89, in un incontro delle più grandi aziende del mondo, di Europa, e continua ancora oggi, è un percorso di alternanza, che è un altro tema che noi ci tocca molto. Su questi due temi qua, ma in particolare per il luogo in cui è venuto per il tema dell'ATAC, noi abbiamo svolto un'azione al primo corteo studentesco che è stato il 12 ottobre, facendo due cose in contemporanea. Abbiamo sanzionato la sede come OSA dei radicali, che sono appunto i promotori di questo referendum, e abbiamo subito dopo aperto uno striscione a Piramide. Piramide è un luogo fondamentale perché è un simbolo di un'altra delle menzogne che ci raccontano appunto da 30 anni sul tema delle privatizzazioni, che sono necessarie perché lo Stato appunto da solo magari rischia di andare in debito, oppure perché vengono affidati i posti che sono meno redditizi, e tutto il contrario. La tratta Ostia-Lido, che è una tratta che a priori, a prescindere da questo referendum, sia intenzione di privatizzare, è una delle tratte ferroviarie più redditizie nella zona della capitale, quindi ovviamente è un'azione mirata per smascherare anche questo tipo di false verità che vengono raccontate. E per questo mi fa piacere sinceramente partecipare, e fa piacere a tutti quanti noi di OSA poter dire che noi siamo fermamente a favore delle nazionalizzazioni e vogliamo anzi che l'ATAC non sia più neanche una società per azioni e che non ci sia una parte del servizio appaltato a un consorzio di aziende. Vogliamo un trasporto che sia pubblico effettivamente, perché crediamo che soltanto una cosa pubblica, cioè che viene dallo Stato, che è l'insieme dei cittadini, possa favorire i cittadini stessi. Lascio la parola di Tenta Guido, che sicuramente sa spiegarmi molto meglio di me la situazione, e vi ringrazio tutti quanti.
Allora, buonasera, io vi dico poche cose perché mi pare che le idee ce le avete già abbastanza chiare. Il referendum si avvicina, la data è l'11 novembre, bisogna avere 18 anni per votare, e questo non è una buona notizia, perché in realtà una grande fetta dell'utenza, delle persone che prendono la metropolitana o gli autobus a Roma, sono persone che stanno sotto i 18 anni, però non hanno diritto ad essere consultate in questo referendum. Perché bisogna votare no? Faccio uno spot molto secco, molto da campagna elettorale. Bisogna votare no perché il rischio è che le difficoltà che attraversa l'azienda ATAC, che sono evidenti, si trasformino nella possibilità che tutto il trasporto locale a Roma venga gestito da aziende private. Si racconta che il trasporto è mano ad ATAC, ma una grande fetta del trasporto della nostra città è già da tanti anni nelle mani di aziende private, e sono soprattutto queste quelle che provocano il maggiore disagio. Sono le aziende private che gestiscono le tratte della periferia, sono su 2300 chilometri cosiddetti lineari, cioè le vie attraversate dagli autobus nella nostra città, 1300 sono attraversate da autobus di questo consorzio Roma TPL, che è un consorzio di ditte private che da tanti anni gestisce già una bella fetta del trasporto locale a Roma. Un chilometro costa in mano alle aziende private a Roma 0,60 centesimi in più di un chilometro percorso da un autobus di ATAC. Ma quello che spesso non si capisce, uno dice: ma con la privatizzazione non saremo più noi cittadini a spendere. Non è così. I soldi ce li metterà sempre l'amministrazione comunale, la differenza è che invece di versarli nelle casse di ATAC, verranno versate nelle casse di un'azienda privata. Dice: vabbè, ma dove sta effettivamente la differenza? Beh, intanto, lo spiegavamo l'altra mattina al Virgilio, ai ragazzi che stanno occupando la scuola, intanto c'è una differenza sostanziale, e cioè che nel bilancio di un'azienda come ATAC, che giustamente è una SPA, non è proprio un'azienda pubblica che a noi ci piacerebbe, ma è un'azienda in cui c'è comunque un solo azionista, che è il Comune di Roma, e questo ne salvaguarda almeno in parte il carattere, il fatto che non vanno a finire questi soldi nelle mani di un interesse privato, di un'azienda privata. Il bilancio di ATAC prevede ovviamente i costi per il personale, i costi per il gasolio, la gestione dei depositi, la manutenzione degli autobus, l'acquisto di nuove macchine. Quando andiamo a parlare del bilancio di un'azienda privata del trasporto locale, no, va bene, a parte questo, però, perché sennò si complica troppo la discussione, poi troviamo le stesse voci, cioè il gasolio, gli impianti, le macchine, il personale, più una, la voce guadagno, che ovviamente la legge garantisce che l'azienda privata che interviene in quello specifico settore deve portarsi a casa. Questo già lascia intendere come ci sia inevitabilmente una differenza tra il bilancio di un'azienda pubblica, che non ha il problema che deve far guadagnare qualcuno, e l'azienda privata, che invece questo ce l'ha come obbligo. E questo già ci fa capire perché un chilometro percorso da un autobus di un'azienda privata costa a Roma 0,60 centesimi in più di un chilometro percorso da un autobus di ATAC. Ma uno dice, va bene, ma questo ci guadagna, però gestisce in modo più efficiente l'azienda. Intanto paga meno il personale, perché un autista che lavora presso la Roma DPL guadagna al mese, porta a casa uno stipendio in media dei tre quarti o due terzi di quello di un dipendente di ATAC. Dice, ma perché lavora meno? No, lavora o le stesse ore o di più. Le condizioni sono grosso modo analoghe, ma lo stipendio, quando glielo danno, è comunque inferiore. Ma non stiamo parlando di stipendi astronomici dei dipendenti di ATAC, per cui dice, vabbè, ma quelli guadagnano troppo, bisogna dargliene di meno. No, perché il dipendente di un'azienda Roma DPL, stiamo tra i 1.000, 1.100, 1.300, grosso modo, per ATAC andiamo a 1.500, 1.600, cioè non stiamo parlando di stipendi, stiamo parlando di euro al mese, non stiamo parlando di stipendi astronomici, stiamo parlando di stipendi bassi, medio-bassi, e quindi quello che l'azienda privata guadagna in più per ogni chilometro, intanto non lo ridà ai lavoratori. Il paradosso è che i lavoratori di quelle aziende che guadagnano di più portano a casa meno soldi. Dice, vabbè, ma allora questi spenderanno nei soldi nella manutenzione degli autobus, metteranno più autobus sulle linee. Invece scopriamo che le linee periferiche, proprio perché periferiche, cioè raggiungono luoghi anche molto lontani, singoli quartieri isolati, hanno una frequenza degli autobus molto bassa. Cioè tu puoi stare alla fermata 40-50 minuti, un'ora, se perdi una linea, una corsa, sai che la prossima passerà tra un sacco di tempo, e se per caso quella prossima salta, è chiaro che la fermata si affolla e la gente è incazzata. Diversa è la situazione nelle zone della cosiddetta città consolidata, la città più densa. Qui sono tante le linee, se non prendi l'autobus magari puoi prendere la metropolitana, le linee si accavallano tra di loro, c'è una frequenza che rende più facile il trasporto. Mentre nelle zone centrali della città c'è prevalentemente ATAC, nelle zone periferiche ci sono prevalentemente le linee privatizzate. Ma la gente è incazzata e non lo sa quando si incazza alla fermata che il problema non è ATAC. Per scoprire di che proprietà è quell'azienda bisogna girare dietro l'autobus e andare a vedere in basso a sinistra chi è il proprietario. Non lo fa nessuno, perché a Roma sono tutti convinti che è il proprietario di tutti gli autobus, di tutta la circolazione, di tutto ciò che ci porta di qua e di là, è sempre ATAC, per cui se io mi arrabbio mi devo arrabbiare su con ATAC. Invece un autobus su tre non è di ATAC. Questa cosa però non solo non la sa nessuno, ma si fa in modo che non la sappia nessuno. Ho raccontato l'aneddoto l'altro giorno, però è carino, per cui ve lo riracconto. Quando qualche anno fa incontrammo il sindaco Marino in un incontro, quello che c'era prima della sindaca Raggi, perché gli autisti delle aziende privatizzate non prendevano lo stipendio da mesi, riuscimmo a fare questo incontro, ci sedemmo al tavolo e dicevamo: il sindaco, c'è stato problema, questi lavoratori sono mesi che non percepiscono lo stipendio, sono in estrema difficoltà, perché l'affitto lo devi pagare, perché le bollette le devi pagare, non è che aspettano quando ti arriva lo stipendio. Cioè, ma perché a Roma ci sono le ditte privatizzate? Perché? Dice, ma questi sono gli autobus a noleggio, quelli che portano i turisti? No, sindaco, non è così. Queste sono le linee dell'autobus su cui forse anche lei qualche volta è salito. Dice, ah, ma io non lo sapevo che a Roma c'erano le linee privatizzate. Poi gli abbiamo raccontato che cosa significa privatizzazione delle linee, quali pazienza. Sì, santa pazienza, infatti. E lui ha fatto una domanda che era la stessa che mi ha fatto una studentessa ieri. Dice, ma allora perché hanno privatizzato se dovevano creare questo disastro? E là noi abbiamo alzato le braccia, abbiamo capito che non c'era speranza. Perché se il sindaco, cioè il capo della città, il governatore della città, uno non sa che gli autobus, una bella fetta degli autobus della sua città, sono già in mano ai privati, e due, si fa questa domanda tanto stupida, Beh, evidentemente ci sono poche chance. Noi però dobbiamo, l'11, andare a votare, no? E convincere i nostri amici, compagni, parenti a non farsi abbindolare dalla tesi secondo la quale se il servizio del trasporto pubblico viene messo a gara, perché così ce la raccontano i radicali, ma noi non vogliamo privatizzare, noi vogliamo mettere a gara, che vinca il migliore, parteciperà a questa gara anche ATAC, poi si vedrà chi è più bravo. Il problema è che mettere a gara è esattamente privatizzare, cioè sottrarre alla gestione pubblica del comune, dello Stato, un servizio che deve servire a garantire alle persone che vivono in questa città di potersi spostare, perché noi abbiamo innanzitutto da difendere il nostro diritto a poterci spostare. Non è possibile che per andare a scuola, per andare a lavorare, ma anche per andarmi a divertire quando posso e quando voglio, io debba sottostare alle condizioni che mi impone un servizio privato che, se vivo in estrema periferia, mi dà un servizio rarefatto, perché non ci guadagnano tanto a dare un servizio frequente, e quindi mi costringono, e poi dicono che la gente in periferia è isolata. Certo che è isolata, non ci stanno i mezzi per raggiungere il centro, oppure diventa una via crucis raggiungere il centro, oppure subire i rischi che comporta il fatto di essere soggetto a un privato che non si pone il problema degli interessi della cittadinanza, non sta facendo circolare gli autobus per salvaguardare il mio diritto alla mobilità, lo sta facendo perché alla fine del mese o dell'anno deve fare i conti e verificare se questo servizio gli è tornato utile per i suoi guadagni oppure no. E questo è quello che noi vogliamo impedire che succeda, e per questo stiamo facendo questa campagna, che è una campagna di salvaguardia del nostro diritto. Noi, per noi non solo deve essere pubblico, ma dovrebbe essere pure gratuito il servizio di trasporto nella città, per garantire a tutti, soprattutto a quelli che non hanno un reddito o ce l'hanno molto basso, di potersi muovere nella città. Perché poi tanto i soldi chi ce l'ha ha la possibilità di girare come vuole, si compra la macchina, la bella macchina, prende il taxi, c'ha i suoi strumenti, ma chi invece è in difficoltà, c'ha pochi soldi, guadagna poco o magari non guadagna niente, sono esattamente quelle fasce di popolazione che hanno bisogno di un servizio a gestione pubblica, cioè che ha come suo principio cardine garantire il diritto a muoversi alle persone che vivono su un territorio. Io vi ringrazio, lascio la parola, se vi posso permettere, ad Antonio, che ha lavorato tanti anni. Io non ho mai lavorato dentro l'ATAC, lui ci ha lavorato tanti anni, e grazie dell'invito.
Buonasera a tutti, sono Antonio Senese, ex dipendente ATAC, da 11 anni in pensione. Allora, io mi ricollego a quello che ha detto Guido, proprio sul referendum. Ci sono due quesiti, il primo è quello che stava intanto accennando, ha detto lui, dopo riprendo, ma c'è anche un secondo quesito che nessuno ne parla, che è quello che tutti i servizi di trasporto non di linea devono essere liberalizzati, che vuol dire? Noi abbiamo per esempio il trasporto scolastico, che lo gestisce, prima lo gestiva ATAC, ora lo gestisce in parte il comune e in parte la Roma DPL, che è privata, e c'è anche il servizio quello dei disabili. Cioè qui si sta a verificare che vogliono sia il PD, perché lui ha parlato dei radicali, ma io dico anche il PD, perché non c'erano solo i radicali a raccogliere le firme, c'era anche Giacchetti, c'era anche De Luca, c'era Tocci, c'erano tutti i personaggi che a Roma noi anziani riconosciamo, voi siete giovani, forse non li conoscete. Per cui c'è stato un connubio tra il PC, i radicali e il PD rispetto alla liberalizzazione. Perché non è che si parla solo, la privatizzazione è il fulcro che vogliono loro cavalcare, ma la liberalizzazione che sta scritto nel primo quesito è peggiore. Perché? Perché la liberalizzazione significa non solo andare a gara a due o tre società, ipotesi che ne so, ATAC, Bus Italia, RATP, per cui un minimo di garanzia eventualmente i lavoratori, i dipendenti e i cittadini ce lo potrebbero avere, perché sono aziende di un certo grado, aziende che possono gestire il servizio. No, la liberalizzazione che vogliono fare i radicali è selvaggia. Padroncini, cioè io, Guido e altre due persone, ci compriamo noleggiamo due o tre autobus, dopodiché gareggiamo per una linea. Che linea mi vado a prendere? Io mi vado a prendere la linea che mi produce guadagno. Il contratto di servizio che faranno sarà legato ai chilometri di vettura, non sulla qualità. Perché sulla qualità, e apro una parentesi, c'è stato in giro per Roma un volantino del SI in cui fanno vedere una fotografia bastata che ci stanno dei sedili, l'avete visto, i sedili tutti rotti, no? E lì c'è scritto bastata, che uno che non sa le cose, un cittadino comune che non è entrato dentro, pensa, ma salata che ci fa girare così. No, quello è un autobus, è della linea Roma, della Roma TPL. Noi l'abbiamo contestato, l'abbiamo fatti neri su Twitter, su Facebook, ai radicali, perché sono stati falsi. Perché quella è una vettura della linea TPL, la fanno passare come se fosse una vettura dell'ATAC, e lì c'è l'inganno. Ritornando indietro al discorso della liberalizzazione, quando a un certo punto una serie di patroncini, una serie di aziende piccole e medie con la liberalizzazione selvaggia si prendono determinate linee, che succede? Il dipendente. Dove sta poi la salvaguardia del dipendente? Dove la troviamo quei piccoli patroncini? È normale, lo diceva prima bene Guido, devono far profitto. Non solo negheranno i diritti ai lavoratori, ma se ne negherà il diritto pure al cittadino. Perché? Perché giustamente parliamo sempre che comunque se io investo 100 euro, devo più almeno 110, non posso né pareggiare né rimetterci, no? Giusto, perché altrimenti che vado a fare a gareggiare? Io gareggio per poter guadagnare, tenendo presente che lavorano con i soldi del comune, con i soldi nostri, soldi pubblici. Loro non hanno rischio di impresa, non rischiano niente. Non solo, utilizzeranno i binari, la rete aerea, quella dei filobus, utilizzeranno i depositi, utilizzeranno tutte le infrastrutture che sono nostre, sono pubbliche, non ho capito. Allora sono tutti buoni a giocare che mi metto in tasca i soldi, poi gestisco un servizio scadente perché sarà scadente e vi spiego poi il motivo, solo per guadagnarci? Perché dico che dopo con questo tipo di operazione di liberalizzazione il cittadino ci rimette? Lo dico in due parole. Oggi attualmente in grosso c'è la Roma TPL, c'è sta ipotesi una linea, voi non so se conoscete l'Aurelia, c'è la Massimina. Alla Massimina devono utilizzare una vettura di 9 metri. La vettura di 9 metri deve entrare dentro Massimina e automaticamente collega tutto il quartiere. Che fa Cialone? Perché lui è il capo, è il direttore generale, che fa? Non avendoci vetture o non le ripara, non avendoci vetture piccole, inserisce le vetture grandi. Che fa con le vetture a 12 metri? Non può entrare dentro Massimino e taglia un quartiere, per cui loro passano in parallelo a parallela su via Aurelia e proseguono e saltano il quartiere di Massimina con lo 088. 8 vetture che devono circolare ne fa circola 5, già di meno di quello che deve far circolare, e di queste 5 una piccola che entra. Cioè il cittadino che sta dentro Massimina, la signora che viene a fare la spesa o viene alla posta, il ragazzino che deve andare a scuola, cioè questi se ne aspettano un'ora e mezza l'autobus dentro, ma o state uno fa piedi. Questa è la conclusione di questo tipo di operazione. Poi diceva Guido giustamente che se sceglieranno le linee private, le linee, qui c'è stanno elenco, vedete tutte queste linee, che c'è una parte poi, tutte queste linee messe con rosa, sono tutte linee da Roma TPL, che essendo che gli pagano chilometro vettura a 4,05, l'ATAC viene pagata a 3,38, guardate bene la differenza, chilometro vettura. Allora io con queste vetture qua sono più veloci, perché io ATAC che faccio? Faccio un servizio di 12 km di media, massimo 15, questi fanno il servizio 25-30 km di media. Voi andate a scuola, fatevi i due conti, quanto guadagna il privato, cioè guadagna pure lì. Allora, qui bisogna chiarirsi fino in fondo. Intanto l'azienda ATAC S.p.A. c'ha diritto privato, per cui già in teoria, tra virgolette, la gestione è privata, è la società che è pubblica, perché c'ha il 100% il comune, però è gestita privatamente, perché anche l'ATAC deve fare i conti col famoso discorso che bisogna mantenere i costi, bisogna avere bilanci di un certo tipo, non dovremmo sforare, per cui sono stati fatti dei contratti un piano industriale, contratto con i lavoratori, in cui gli hanno aumentato il lavoro da 37 ore, l'hanno portato a 39, l'autista. Gli hanno portato alcuni meccanismi all'interno dell'organizzazione del lavoro che gli carica, io glielo ho detto ai colleghi, gli ho detto: raga, io quando sono entrato nel 74 io facevo 7 ore 6 ore e 55, abbiamo lottato anni per portare a più abbassare l'orario di lavoro, perché non si poteva lavorare. Noi avevamo una media globale che quando arrivai a 60 anni a 60,2 mesi morivi come media generale. Con le lotte che abbiamo fatto dagli anni 70 a oggi, la media è aumentata, siamo arrivati a 62 anni di media di mortalità. Allora, la salute pure del lavoratore bisogna calcolarla, bisogna pure calcolarla, perché è vero che io devo fare un lavoro per cittadino, ma non mi devo ammazzare, perché io quando sento parlare l'ADAC, ieri ho fatto una mezza discussione con una cittadina del comitato di quartiere che stava a Tuscolana, quando mi si viene a dire che tutti dicono il 30% di assenteismo, sono stronzati, ci mettono dentro la 104, chi si prende il permesso della 104, ci mettono dentro le donne che stanno in maternità, noi abbiamo circa 250 donne, ci mettono dentro di tutto. No, tu quando mi fai il discorso dell'assenteismo me lo fai vero, e allora io ti dico che autista, se ho un mal di pancia non posso guidare, tu che stai in ufficio puoi andare al bagno durante l'orario del lavoro, io no, non posso guidare, se io ho un mal di testa non posso guidare, perché se mi gira la testa vado a sbattere. Cioè, queste cose le devono calcolare, non le calcolano. I giornali si buttano, siccome devono dare addosso all'ADAC, attraverso l'ADAC, all'autista che è assenteista, che non gli è. C'hanno pure i loro difetti, tanti, con tanti ci discuto, perché molte volte c'hanno dei difetti alcuni colleghi. Però il tipo di lavoro è faticoso, non è altro, faticoso non fisicamente, faticoso la tensione, lo stress. Tant'è che è una categoria usurante. È stata proprio nominata categoria usurante. Che succede? L'hanno portata a 39 ore. Per cui noi ci troviamo l'assurdo che hanno aumentato l'orario di lavoro di 39 ore, hanno detto no, col concordato, hanno detto boh, 39 ore guadagniamo di più, facciamo il... No, la produzione non c'è, ragazzi. L'anno scorso col contratto di servizio con 39 ore la produzione non c'è, è calata di 16 milioni di chilometri. L'anno scorso, il 2017, l'ADAC ha perso di soldi, dunque... sta qui 56 milioni e 360 mila euro ha perso di produzione. Perché? Perché non ci sono gli autobus, non ci sono i bus, se sono fermi, se chi, tu c'hai tua madre che sta a Torpagnotta, no? Ci sono la metà degli autobus fermi. Perché stanno fermi? Perché non sono stati comprati. C'è stato il discorso delle manutenzioni, ma non ci sono i pezzi di ricambio, non prendono gli operai, mancano 200 operai. Perché mancano 200 operai? Perché tu mi devi fare una filiera della manutenzione che mi consente che domani c'hai l'autobus. Se voi notate, io ho tutti i dati delle uscite tutti i giorni, no? A parte che la Roma di Piene c'è col 75% del servizio, col 75%, e lei dovrebbe dare il 100% perché da solo autobus e c'ha quello. Ma il problema è che l'ADAC esce con meno servizio, specialmente il lunedì, che esce col 69% del servizio, invece dei 1350 ne esce con 1100, o 980-990, perché il sabato e la domenica non ci sono gli operai che lavorano. E in automatico, col 50% delle vetture che stanno dentro, dovrebbero essere più operai che lavorano il sabato e la domenica, no? In modo che mettono le mani sulle vetture ferme. No, non ci sono. È sbagliato proprio il sistema, che è sbagliato. È lì che devono entrare, non che poi dopo devono fare, ah no, bisogna andare al privato. No, l'ADAC è così com'è, va ribaltata. Intanto devono cacciare tutti i dirigenti, tutti. Perché quelli che ci sono oggi, che il Movimento 5 Stelle ha lasciato, sono gli stessi che stavano prima. I Caffarelli, i Monichino, che poi fortunatamente è andato via, ma tutti, gli faccio mille nomi. C'è un sistema di potere interno che ci sono le collusioni tra la politica e i sindacati, CGL, CISL, UIL, gestiscono il personale, gestiscono tutto lì. È questo che devi smantellare. Se non smantelli questo, tu non farai mai niente. Allora, quando a un certo punto si dirà: io sono contro questo tipo di ADAC perché non dà il servizio efficiente, però andiamo a vedere dove ci stanno le situazioni, dove entriamo dentro a gamba tesa, a dagli ai popoli carci. Allora cominciamo, cacciamo via i dirigenti, cacciamo via I quadri intermedi sono collusi, perché? Perché sono ex sindacalisti, voi non lo sapete, ve lo dico io. Io gli ho detto a Rico Stefano, perché io fino all'anno scorso stavo nel movimento, gli ho detto a Rico Stefano, c'è un accordo del 1998, non lo sa nessuno, che i sindacalisti della segreteria regionale e della segreteria provinciale, dopo 5-10 anni si ricostruiscono la carriera, diventano quadri. È uno schifo, ragazzi. Tu il giorno prima mi stai a difendere come lavoratore, il giorno dopo me le trovo come padrone. Non è possibile. Non è possibile. Questo è il sistema che c'è. C'è proprio questo. È questa collusione che va rotta. Perché se non si rompe questa collusione, qui non si farà mai niente. Non si farà mai niente. E volevo dire, sul discorso da Roma DPL, me lo collego col fatto che i lavoratori da Roma DPL oggi è 31, ancora non hanno preso lo stipendio del mese, perché Cialone viene pagato in anticipo, perché gli danno l'anticipo, il comune gli sta dando l'anticipo per fare lo stabono, perché? Perché il signorino, sia nel 2015, a novembre, i colleghi hanno bloccato per 15 giorni, no, 10 giorni, perché dopo 3 mesi non li pagavano. Stava di prima Guido, che è andato al comune, ha detto Marino non sapeva niente, effettivamente Marino dormiva, perché Marino dorme sempre, però scusate, dico una bestemmia, ma fate dire, meglio Marino che questi, te lo dico subito, ho detto una bestemmia, però a un certo punto l'anno scorso, vi ricordate che il 7, l'8 e 9 maggio sono state bloccate le linee dalla periferia della DPL, no? Sono stati bloccati per 2 giorni, perché pure l'anno scorso, nel 2017, altri 2 mesi senza stipendio. Qui il privato fa sto gioco. Mi servono i soldi, non dai soldi ai lavoratori, ricatta al comune e ricatta ai cittadini, e il lavoratore giustamente non prende lo stipendio, a un certo punto dice basta. I lavoratori da Roma DPL non solo non prendono alcuni diritti del contratto nazionale a livello economico e normativo e vengono vezzeggiati, ma addirittura il signor Cialone si permette di non pagare, ritira la busta paga la cessione del quinto, dopodiché non lo paga, il lavoratore che fa? A un certo punto si trova che è cattivo pagatore, gli arriva dalla banca la richiesta di pagare la cessione del quinto, tant'è che sono partite le denunce da parte dei lavoratori verso Cialone, usa questi sistemi. Gli fa fare, addirittura io ho un pacco di turni, me l'hanno mandati, in cui abbiamo verificato che superano le 7 ore e 15, che è il massimo che fa il contratto della contrattazione nazionale. Ci sono 10-15 lavoratori che l'ha distaccati a Terracina, perché ha vinto tramite il Cotri, ha vinto l'appalto al comune di Terracina. A me mi sta bene che tu l'hai mandato lì, però mi devi spiegare come fai a uscire col 70%, 75% del servizio, mi devi far capire, perché se questi lavoratori sono in carico, che tu hai dato in carico al comune e gli hai detto io ho questi mezzi, ho questi lavoratori e ti faccio il servizio al 100%, poi mi devi spiegare perché questi lavoratori stanno a lavorare a Terracina e mi fai il servizio al 70%, tu questi lavoratori mi puoi mannare se tu mi dai il servizio al 100%, per cui sono in più, no? Non è un problema, ma tu non è che tu mi dai un servizio minore, non mi fai camminare il servizio in periferia, non mi fai camminare perché hai spostato, perché quei 10 potrebbero essere, per esempio, calcola che ogni autobus al giorno sono tre persone, per cui sono minimo 2-3 autobus che escono, minimo 2-3 linee che non escono. Cioè, il discorso è, secondo me, noi dobbiamo dire la verità alla gente. Quello che chiedono i radicali è peggiore della malattia che vogliono curare, è peggiore. Non è possibile, perché noi dobbiamo fare un altro discorso, vogliamo un'azienda diversa, speciale, perché oggi è SPA, speciale, collegata col comune. Collegata col comune, che vuol dire che veramente poi di proprietà, di gestione, di controllo da parte del comune. Diversamente ci sarà sempre modo e maniera per poter trovare la via, perché loro la via devono trovare, ci devono guadagnare. Io per adesso ho finito, poi se facciamo le domande con gli altri colleghi, che vi servono le cose, non c'è problema.
So che vuole parlare Fulvio del Comitato Lavoratori Utenti, quindi cedo la parola a lui.
Prego, prego, prego. Passiamo tutti.
Allora, i due interventi precedenti hanno concentrato un po' l'attenzione sull'aspetto generale, introduttivo, e Antonio si è concentrato sulle condizioni di vita dei lavoratori ATAC correttamente, essendo un ex dipendente ATAC. Io invece parto da un altro approccio che comunque non è meno significativo, che è quello della democrazia, della partecipazione. Partiamo da una vittoria una volta tanto, partiamo dalla vittoria del 2011 ai due referendum che non correttamente venivano indicati come il referendum dell'acqua pubblica. In realtà lì abbiamo dato un no significativo alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali, di tutti i servizi a rete, e il popolo italiano, 27 milioni di italiani, hanno dichiarato che non vogliono che si faccia lucro, redditività su questi servizi pubblici. Quindi, ricollegandoci diciamo anche a quella vittoria popolare del 2011, noi dobbiamo sostanzialmente ribadire lo stesso no, cioè che anche nella vicenda ATAC non vogliamo che ci siano privati che facciano lucro, perché io cittadino non voglio consentire che oltre a pagare i costi standard, che sono quella del gasolio, della manutenzione, delle officine, ci sia un privato che possa fare lucro senza garantirmi gli investimenti. Qualcuno mi direbbe, ma perché mi dici che non garantisco gli investimenti? Ma perché basta pensare qui a Roma, non lontano, a quello che è Acea. Un anno fa abbiamo avuto una crisi idrica qui a Roma, che è stata anche diciamo determinata da cosa? Dai mancati investimenti di Acea, che abbiamo un servizio idrico che fa acqua da tutte le parti, nel senso che c'è una perdita di almeno il 40%, che è stata parzialmente ridotta al 38% con degli interventi su cui poi Acea ha impostato una grossa campagna pubblicitaria, ma senza risolvere alla radice il problema, e cioè che i servizi pubblici locali sono dei servizi pubblici non solo che non devono garantire il lucro ai privati, ma noi diciamo anche qualcosa in più, che devono essere i servizi pubblici partecipati. Cosa vogliamo intendere per partecipati? Noi intendiamo che i servizi pubblici siano dei beni comuni, che quindi questi servizi debbano garantire anche la partecipazione diretta delle comunità, non dico utenti, dei cittadini e dei lavoratori alla loro gestione. Quindi non è soltanto un no alla privatizzazione, ma è un sì a un nuovo modello di gestione dei servizi pubblici locali, quindi con una partecipazione diretta e con una nomina evidentemente dei dirigenti che sia garantita da terze parti affidabili, quindi non le nomine affidate ai politici che riempiono poi le aziende pubbliche municipalizzate dei loro diciamo parenti, amici, conoscenti. Basti pensare alla Parentopoli di Alemanno, ma non ce l'ho soltanto col centro-sinistra e con la sua Parentopoli. Non mi sembra che il centro-sinistra abbia brillato in questa città per modelli di partecipazione, perché in fondo poi il grande scandalo anche dei biglietti falsificati che venivano distribuiti tra i vari partiti politici risale alla Giunta Veltroni, quindi al centro-sinistra. Diciamo che in modo molto scientifico ATAC è stata ridotta a un dissesto pianificato con la diretta volontà poi di privatizzare. Prima ti sfascio il servizio, poi ti faccio la campagna sui mass media contro i lavoratori, il Messaggero da questo punto di vista fa scuola, e poi ti dico che la soluzione è il privato. Ecco, io dico non cadiamo in questa trappola, e soprattutto non cadiamo anche in ambiguità della campagna per il sì, quando cominciano a fare distinzione, disquisizione tra liberalizzazione e privatizzazione. Sono fatti nominalistici, cioè non solo, invece il dato concreto è che i soldi ce li mette il pubblico, il lucro del privato, e questa è la sostanza dei fatti. È semplice fare il capitalista, il padrone per i beni e i servizi a domanda rigida. La domanda che io vi pongo, conoscete forse società umane che non hanno bisogno dell'acqua? Società umane che non hanno bisogno della mobilità? Allora se c'è un lucro diciamo motivato secondo alcuni dal rischio d'impresa, io dico che in questi servizi non c'è neanche il rischio d'impresa, ed è comodo fare redditività con i beni a domanda rigida. Ecco, questo è un altro elemento di riflessione che voglio introdurre questa sera, oltre agli altri temi già affrontati.
Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti.
Prego.
No, prego, dici.
No, volevo...
Non si è incastrato. Sono Riccardo Bucci, di Alter Ego Fabbrica dei Diritti. No, volevo proprio collegarmi a quest'ultimo ragionamento, in realtà, sia su un piano politico, ossia la base del concettuale di questo referendum. Passiamo da un'azienda che è pubblica al momento, quindi con partecipazione in maggioranza totale del comune, e questo vuol dire dare all'utente, il cittadino, la possibilità di esprimersi ogni 5 anni su quello che è un servizio. Non dimentichiamoci che l'importanza di mantenere dei servizi pubblici è proprio quello di avere la possibilità di giudicare noi, a fine mandato di quella che è l'amministrazione, come si è comportata quell'azienda. La privatizzazione porta le regole del mercato, e prima sentivo l'intervento che diceva a fine aggiunge una sola voce al bilancio, che è quello dell'utile del privato. Ma attenzione, non è solo questo, il carburante, la pubblica amministrazione per l'acquisto e la gestione di un'azienda pubblica deve mantenere degli standard nell'interesse della collettività, che vuol dire acquistare un carburante a un rapporto di prezzo e qualità migliore possibile. Il privato vige di altre regole, di regole di mercato, di accordi anche internazionali o di multinazionali. Quindi può essere che acquista il carburante a un prezzo molto più elevato per altre funzioni, che sono le regole di mercato. Questo è molto importante. Ciò che secondo me va sottolineato molto è perché pubblico sì e privato no. Ma ed è secondo me una delle nature, anche da parte della nostra azione, quella di andare a dire perché il privato è ingiusto. Dovremmo iniziare a parlare un pochino di più perché il pubblico è giusto. Che cosa c'è di buono nel pubblico? Un altro ragionamento è, ricordiamoci che ADAC è in concordato preventivo oggi. Che vuol dire? Giustamente diceva, prima distruggere l'azienda. L'azienda è stata distrutta, è stata mandata in concordato preventivo, ora è gestita da dei commissari che, guardate strano, quest'anno a settembre sono stati registrati i primi utili, sono stati fatti degli investimenti sull'azienda. Perché? Perché stanno probabilmente preparando la vendita. Cioè, un'azienda distrutta non si vende. Un'azienda che ha piccoli utili in confronto alle perdite che ha avuto e dei piccoli investimenti in comparto macchine, nell'acquisto di mezzi, nell'aumento del servizio, dei controllori all'interno, fa vedere che c'è un'azienda, ok, è un blocco che si può vendere meglio. Un altro dubbio, aprono il bando, fanno la gara, ma noi che ne sappiamo che il consorzio DPL non acquista l'ATAC, vince il bando e quel servizio che è stato perfettamente descritto prima, fallimentare a livello periferico, non lo portiamo pure in centro. Queste sono le questioni che secondo me, oltre al criticare quello che è la privatizzazione, però a livello ideologico io parlo, cioè io voglio il pubblico, voglio che i servizi base come l'acqua, come la casa, come la mobilità in una città siano pubblici, siano gestiti dalla collettività e siano giudicati dalla stessa collettività che ogni 5 anni andrà a votare. Questo è importante, ma ancora di più il privato mangia. Il privato disgrega. Il discorso di mettere un'azienda pubblica, fare un referendum anche solo consultivo, vuol dire seguire quella che è una scelta delle ultime amministrazioni, e non parlo solo dell'amministrazione Raggi, ma parlo delle amministrazioni precedenti anche, che hanno iniziato un piano che era portato semplicemente alla vendita di ATAC. Qui noi dobbiamo dire non solo di votare no, dobbiamo proprio far esplodere un no. Partendo da un'idea che secondo me è anche il dire il pubblico è bello perché sono i cittadini che poi alla fine lo giudicano e sono i cittadini che possono a quel punto mettere in scacco chi nell'amministrazione sta fallendo. Grazie.
Abbiamo un altro intervento?
Buonasera a tutte e tutti. Volevo fare due piccole domande. La prima è se il quorum per questo referendum consultivo sia al 33%. Perfetto, ok. In tal caso
essere discusso.
Cioè, allora, essendo un referendum consultivo, naturalmente non c'è un quorum che fa attivare qualche procedura o fa diventare automaticamente ATAC privata. Questo è ovvio, naturalmente ci deve essere un bando. C'è un quorum però, che è quello del 33%, che serve a capire se questa decisione popolare, che sia sì o che sia no, vada discussa o meno all'interno del Comune di Roma.
Perfetto, no, penso che il Lupo mi abbia risposto benissimo alla domanda, che erano due, ma si è risolta così. Grazie.
Buonasera. Allora, a parte, insomma, mi ricollego all'intervento di Riccardo. Io credo una cosa, sono convinto del fatto che, mi ho un appello, il fatto che si sta molto strumentalizzando il fatto che chi vota affinché l'ATAC resti pubblica è un po' rinunciatario, no? Cioè, votiamo affinché resti pubblico di principio, perché siamo persone molto nobili e ci abbassiamo al fatto che va bene, un servizio scadente è meglio che privato. No, noi lottiamo affinché il servizio resti pubblico, ma affinché diventi un servizio efficiente, pubblico efficiente, affinché gli autobus passino, e ci incazziamo pure affinché passino gli autobus. Cioè si lotta affinché resti pubblico e privato, pubblico e non privato, pardon. E soprattutto trovo un fatto increscioso che il quorum di discussione, è vero, sia al 33%. Cioè, vabbè, è un numero, insomma, simbolico, gli anni di Cristo, però fondamentalmente che Cristo, insomma. Trovo assurdo che si discuta di una cosa così importante se un votante su tre vota sì. Cioè, è assurdo, non è neanche lontanamente democratico, ammesso che sia democratico. Un votante su tre vota e basta, quindi è ancora più grave. Cioè, recepisco adesso il fatto che è ancora più grave. Se uno su tre vota in qualche modo e si raggiunge quindi un quorum di votanti, manco del sì, di votanti, del 33, un attimo solo che mi correggono dalla regia. Prego.
Sì, la vicenda del quorum è stata questa sostanzialmente. Allora, noi tutti romani non sapevamo che esistesse un quorum per questo referendum. Ci è stato, diciamo, comunicato una settimana, 10 giorni fa, sulla base di un'interpretazione giuridica. Cioè, la delibera che ha istituito il referendum, che si doveva svolgere a giugno in primo momento, risale al gennaio del 2018. Successivamente è stato approvato il nuovo statuto di Roma Capitale, che non prevedeva il quorum. Poiché la delibera però era di gennaio 2018, si applicano le regole dello statuto precedente, che prevedeva il 33%. Su questa vicenda del quorum però vogliamo essere abbastanza precisi. Noi invitiamo a votare no e siamo contrari all'astensionismo. Pensiamo che la partecipazione dei cittadini sia comunque un valore in sé e che sia giusto esprimersi. Sappiamo che ci sono tentazioni astensioniste, diciamo, in alcune aree della città, aree politico-sociali della città. Al contrario, però, poniamoci nella situazione opposta. Ma se ci fosse l'astensionismo e non si raggiungesse il 33% degli aventi diritto, si bloccherebbero i processi di privatizzazione? Io penso di no, perché sono dei processi di fondo del sistema capitalistico che sono in piedi ormai da più di 30 anni, e noi dobbiamo dare invece, come ripeto, come abbiamo fatto ormai a giugno del 2011, un segnale forte che a noi la privatizzazione non sta bene, ma non solo non sta bene la privatizzazione, è che noi vogliamo un ATAC diverso. La nuova ATAC è un'ATAC partecipata, la nuova ATAC non è sottoposta al diritto privato, la nuova ATAC non solo è pubblica, ma è magari un'azienda speciale di diritto pubblico, non di diritto privato. È una concezione profondamente diversa, quindi no alla SPA, perché la SPA sia a partecipazione al 100% pubblica piuttosto che privata, comunque implica che entra in gioco il concetto di lucro su un servizio che è un bene comune e un bene di tutti, e questo non ci sta bene. Quindi la battaglia non finisce con il referendum consultivo, almeno dal nostro punto di vista. Cioè, è un passaggio questo, tanto ci proveranno comunque, anche se vincessimo noi, ci riproveranno. Basti pensare appunto a quello che è successo nel 2011, dove a giugno si stravince un referendum, a agosto il governo, c'era all'epoca Berlusconi, tentò di nuovo di riproporre con un nuovo decreto lo stesso approccio del decreto Ronchi che il popolo italiano aveva bocciato due mesi prima. E non faccio sconti a nessuno, che dopo ci ha provato anche Renzi, ci ha provato anche Monti, sono tutti allineati su questi punti, perché da questo punto di vista fanno finta di farsi la guerra tra di loro, ma comunque hanno bene idee chiare sul concetto di privatizzazione e sottrazione del denaro pubblico.
Riferimento al discorso che la battaglia non è finita col sì e col no, col sì e col no, il referendum.
Scusate, intanto chiamo il prossimo intervento per domandare qualcosa, se volete il microfono è libero. Domande aperte?
Sì, sì, domande aperte, però volevo integrare il suo passaggio, che è importante. Il
microfono è libero, vi ricordo?
Io l'ATAC sta in concordato preventivo. Ha presentato a gennaio il piano industriale al tribunale col piano di rientro. Il tribunale gli ha mandato delle osservazioni in cui ATAC doveva dare risposte riferite al piano, perché il piano industriale deve far combaciare col piano di rientro, cioè mi devi fare produzione, mi devi produrre, mi devi fare profitto per poter pagare i famosi creditori, che il 19 dicembre ci sarà l'assemblea dei creditori, no? Ok. Allora, che succede? Quando il tribunale gli chiede delle spiegazioni, intanto qui ATAC parla di 760 autobus da comprare entro il 2020. Diciamo subito che loro parlano, io quando sento la Raggi e compagnia, a me viene da ridere, perché è stato, loro hanno messo sto piano 760 autobus. Due mesi fa, no, a luglio, l'ATAC ha fatto una gara d'appalto per 320 autobus e non si è presentato nessuno. Allora che ha fatto il comune? Agosto è andata alla Consip e ha fatto un accordo con la Compis che prende gli autobus al 67%. La Consip ha fatto la gara d'appalto, 9 lotti. Il primo lotto, autobus e quelli elettrici, 100 autobus, non si è presentato nessuno. Gli altri lotti, che so, la maggioranza autobus a gasolio, guardate bene, gasolio, non è che hanno chiesto libri di o elettrici. Poi, mano a mano, ci stanno anche qualche autobus a metano. Che succede? Nelle gare che sono state vinte, i famosi 227 autobus che sentite nominare che arrivano. Non arrivano, ragazzi, non arrivano quest'anno e forse se arriveranno a novembre del 2019. Perché? Perché la gara l'ha vinta, i 227 autobus, si dovrebbe costruire la industria italiana autobus, quella di Avellino, quella che sta a Boraccia, sta a fallire, è un'industria italiana, e che Di Maio sta a provare a dire a FS, metti, ricapitalizza, porta gli soldi in modo che salviamo sta azienda e poi fabbrica autobus. Dove sta il problema? Che la FS ancora non ha ricapitalizzato. La industria italiana autobus non ha versato la fiduzione alla gara d'appalto, perciò noi questi autobus, loro dicono, hanno detto prima aprile, poi giugno, io secondo me se arrivano a novembre del prossimo anno è già qualcosa, ma nel frattempo nel piano industriale è previsto che tu devi lavorare quest'anno con 1500 vetture, si sta lavorando con 1100 vetture, sono soldi che mancano all'ATAC che poi li può reinvestire e compagnia bella. Il discorso che faceva prima il compagno, che hanno fatto il gioco dei tre carti. Perché dicono che stanno in attivo? Grazie. È come se io non pago per 4-5 mesi l'affitto, la luce, il gas e il telefono, dico, c'ho un sacco di soldi, ma dopo li devi pagare. E che succede? Succede che loro adesso, siccome l'ATAC ha due cazzi, quella che è ante 2017 del 27 settembre 2017, quella precedente, quella che sta tutta in concordato, tutto fermo, debiti, crediti, tutto fermo, tutto bloccato senza tribunale. Poi c'è l'altra cassa con concordato preventivo in base alla legge fallimentare, tu puoi utilizzare tutti gli incassi che c'hai, puoi fare tutto quanto, puoi pure accedere ai mutui, puoi fare tutto, perché il tribunale ti dà il consenso. È grazie che stanno in attivo. Non pagano gli interessi sulle banche, non pagano i cosi, hanno fatto fallire la Corpa. La Corpa se erano 150... Oh, qui parlano tutti di Aracchi, ma a me l'operaio della Corpa o l'operaio dell'indotto è uguale all'autista del amico mio, collega mio, eh. Hanno fatto fallire la Corpa con 150 operai che servivano come il pane, perché sono quelli che vanno a recuperare le vetture per strada e vanno a riparare le vetture per strada.
Senza che di loro ci si bruciano gli autobus.
No, no, poi, dopo, poi te dico pure qua, guarda, l'ho seguita tutta, perché
immagino.
C'ho tutti, pure le vetture che sono state bruciate e quelle che stanno ferme e non si muovono più. Allora, a un certo punto che è successo? Questi lavoratori erano licenziati. E noi abbiamo un problema. E come fanno a riparare le vetture e andare a rimorchiare le vetture? Che è presto fatto. Hanno preso, dicevo prima che mancano gli operai, all'interno, hanno preso alcuni operai dell'ARAC, delle officine, e gli hanno fatto fare un corso per fare riparazioni, per cui tu c'hai doppio danno, perché hai levato pure gli operai che stanno in officina nei rimessi per riparare le vetture che tu poi devi fare al servizio. E a me mi hanno trovato la soluzione, guardate un po', indovina un po' chi la fa adesso la il recupero vettura? No, la fa l'Ares, lo sai di chi è l'Ares? È di Davide Cialoni. Appalto l'Ares, la società del figlio di Cialoni, Davide Cialoni, e che recupera le vetture e che ha gli operai che fa le riparazioni. Cioè, il giro, quando diceva prima qualcuno, lui, diceva che prima ti distruggono e poi dopo trovano la soluzione, grazie, trovano la soluzione, te ci mettono, ti costringono, perché dopo un lato devi camminare, dice, vabbè, ma che devo fare? Devo mettere a gara, vabbè, allora mettiamo a quello. Vabbè, ma quello chi è? Ma non me ne frega niente, a Romana dice, sono anni che sta riparata, che fa impicci con l'ATA, che ammanicata con tutti i dirigenti, c'è sta Monichino con Caffarelli e con la Commeuro, hanno fatto nel 2008, ecco perché sono cavolato pure con questi, perché io queste cose gliel'ho detti, hanno firmato un verbale di acquisto dei certi, di un pezzo di manutenzione che veniva dalla Germania, hanno firmato, il costo era 8 milioni, la fattura è di 12 milioni, capito? E questi l'hanno sospesi. Poi, chissà perché sono ricicciati, ma se li siamo trovati pure adesso. Allora quando uno gli dice, guarda che quello lì è così così, e fa finta di niente, beh, per me sei colluso uguale. E voglia che dice onestà, onestà. Ero pure io che dicevo onestà, onestà, perché io non c'avevo nessun referente a livello politico, prima di loro. C'avevo il PC, chiuso il PC, non mi si è fregato più niente di nessuno. Sono arrivati questi, mi sono inventato, dico, io facevo i comitati, la partecipazione, in prima persona, cioè il cittadino che si mette, no, non è vero, è una truffa. Bravo. Perché c'è sta, lo dico io il meccanismo qual è, io sono stavo dentro, ma ho staffe, ma la comunicazione, ma che cacchio è sta comunicazione, sto staff, io voglio vedere persona, e che bloccavano tutto, non facciamo, non posso, non fanno niente se non c'è sta casa legge, perché lui che fa, è una truffa, non è vero che c'è la democrazia dentro, non esiste, perché hanno cacciato via Antonella Sassoni, io sono uscito a novembre, quando hanno fatto il passaggio che non c'è stava più il corso, il meccanismo è questo. Antonella Rassoni, che nelle chat criticava il movimento, è stata la prima di quelle elette nelle primarie, l'hanno fatta fuori, ci hanno messo a Flatti, perché capito? Fanno questo meccanismo, ecco, non c'è democrazia. Dicono i bugie, sono incapaci, volutamente o no, ma sono incapaci, perché quando uno gli dice che all'interno dell'ARAC devi lavorare in questa maniera, devi cacciare questi dirigenti, devi fare questo, devi capire, non lo fanno, allora sei con loro, stai con loro, non c'è niente da fare. Allora, per chiudere questa particolarità, volevo dire, il concordato non è detto che passa, non è detto, ma se passa, se non passa, già è previsto che danno ai privati, le vendite, c'è scritto giù sul piano, c'è scritto, hanno detto loro. Allora noi la battaglia qual è? Noi o vince, o passa o non passa il concordato, noi dobbiamo fare una grande lotta cittadina di pubblicizzazione. Non può essere data ai privati l'ARAC, e seppure passa il concordato, loro hanno portato in nausea dal 2019 al 2021, perché la legge è solo per il concordato, ma seppure passa il concordato nel 2021 già è prevista la gara, lo sai che vogliono fare? Lo dico io, perché io come dico ci ho discusso, ci ho litigato, quattro zone, non lo dicono a nessuno, lo sapete come funzionano, in interno studi prima, no? Studi prima, vedi i meccanismi. Quattro zone uno fa. Quattro zone significa quattro privati. Il Roma DPL, il nuovo appalto che uscirà adesso, prima del 30 novembre che deve scadere, che già sta in ritardo l'appalto per la Roma DPL, perché Cialone gli scadeva il contratto nel 2018 a giugno, c'ha la proroga, e ora gli devono fare un'ulteriore proroga dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, perché la gara nuova futura non è ancora pubblicizzata, per cui c'è bisogno del tempo tecnico e vanno in gara. Ma sono due privati, Cioè, ma noi abbiamo fatto due, come parlano, aspetta, due soggetti, mo si chiamano soggetti, però sono due privati, perché fanno due zone, la zona nord e la zona ovest, ai privati, più di quasi 35 milioni, 30-35 milioni di chilometri di vettura. Cioè tu hai fatto una campagna elettorale che dicevi che a Roma DPL faceva schifo, che dicevi che bisognava mettere tutto in pubblico, poi prendi il potere, non fai niente all'interno della gara, smantellare il potere, poi non solo, quando c'hai la gara me li metti tu privati e viene addosso, sei cieco, a chi più in giro? Cioè questo è il problema, ti prendono pure in giro, loro pensano. Allora questo è, allora noi dobbiamo fare, a prescindere, tocca che tutti quanti, dai ragazzi, i vecchi come me, perché io sono vecchio, i mezzi, dobbiamo fare una grande lotta, perché ci sarà comunque la tentazione, no, c'è proprio il fatto che vogliono privatizzare altro che azienda speciale che volevamo noi, nulla vogliono, vogliono da al privato o perlomeno dalla zona, ma comunque non fa la gestione, nulla vogliono azienda speciale, non vogliono niente, al comune se la vogliono svendere, questi sono più liberali dell'altri.
Naturalmente approviamo tutto quanto detto, come osa, assolutamente. Quello che è uscito fuori naturalmente è che al di là dell'intervento che può avere il cittadino con questo referendum, quindi dare un'opinione a proposito di ADAC, è chiaro che quello di cui parlavo prima, quello che come osa ci interessa è appunto un processo il quale porterà comunque a un avvicinamento sempre più al privato, ma non solo dell'ATAC, se posso permettermi, noi come opposizione studentesca vediamo l'esatta una cosa esattamente uguale che è nella scuola. Che cosa? All'Ama? Arriva all'Ama. Quindi capiamo benissimo che è un processo che si sta instaurando, che si è già instaurato, che è quello della privatizzazione del pubblico, e quindi capiamo bene come osa, attraverso per esempio il sistema di alternanza scuola-lavoro che inserisce il privato nelle scuole, aziendalizza le scuole, che questo è un processo in atto e che non si ferma con neanche col nostro no, sia chiaro, è quello che hanno detto prima ed è giusto. Quindi in breve, quello che posso dire, visto che si sono aggiunti dei pischelli e delle pischelle, che quindi mi fa piacere ridirlo, che ci aspetta una lotta molto, non so come definirla, molto dura. Intensa, esatto, molto intensa. Perché lottare con OSA? Perché entrare dentro OSA? Quindi mi permetto di fare un po' di propaganda.
L'hai detto chiaramente.
L'ho detto chiaramente, sincero. Perché purtroppo a oggi c'erano tanta gente, poi trovi d'accordo, no, che ti dice cacchio, però è vero, effettivamente, lo so ragazzi che è vero, purtroppo bisogna fare una cosa, bisogna studiare tanto, e bisogna studiare tanto inteso come processo, bisogna studiare tanto il processo, quello che succede nel mondo, il perché ci stanno determinate cose, e raga bisogna lottare. Perché è una cosa essenziale, ed è l'unica maniera, l'unica arma che abbiamo noi studenti, è quella tutti i giorni di vederci e decidere cosa fare nel concreto per cambiare queste cose. E raga, noi non ci siamo divertiti quando abbiamo deciso, eravamo un piccolo nucleo, dici cazzo, qua va creata una roba seria che s'opponga a sta merda. Ce lo siamo detti perché non c'è perché non c'è altro, si potrebbe dire. Sì, però è interessante parlare di OSA, non tanto di quanto facciano schifo gli altri. Quindi, raga, io ovviamente ripropongo l'invito a tutti gli studenti, e vedo che ci stanno, che ci sono oggi, di venire alle nostre assemblee, parlare con noi, poi ovviamente ci si organizza, appena c'è l'assemblea ve lo diciamo, e ci farebbe molto 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 piacere se riuscissimo ad arrivare con i nostri concetti, con le nostre lotte, con la nostra analisi, che è molto importante, a tutti gli studenti, e quindi vi invito a lottare, vi invito a stringere i pugni e venire dalla parte nostra a fare qualcosa di vero che faccia cagare sotto in mano a questa gente che tutti i giorni ci toglie i diritti, oggi ci toglie il diritto alla mobilità, ci stanno togliendo il diritto all'acqua, nonostante abbiamo già espresso il nostro parere a proposito, ci stanno distruggendo la scuola, ci stanno smantellando la scuola pubblica. Che cosa?
Ci hanno smantellato la scuola pubblica.
Ci hanno smantellato e cercano di smantellarci sempre di più la scuola pubblica, rendendolo un qualcosa di fascista e capitalista allo stato puro. Quindi, raga, forza, ce la dovremmo fare per forza, non abbiamo altra scelta. Quindi non abbiamo tante, non abbiamo altra scelta. Quindi, raga, ringrazio tutti. So che Simone voleva raccontare un bellissimo aneddoto.
Che però è un po' fuori luogo, Maria.
È un po' fuori luogo.
No, comunque, fa? Così.
La cena è per l'autofinanziamento. Passo la parola alla compagna Masi.
Vabbè, raga, adesso per la felicità di tutti. Buona cena e il ricavato.
Intervento più bello. Esatto.
Il ricavato andrà al comitato per il no. Quindi per questi poveri ragazzi che non
vanno gli autobus senza una mamma.
Ragazzi, vi ringrazio tanto. Come si suol dire, la domanda. Che cosa mangiare? Guarda, è una offerta libera da minimo 50 euro. Mettila a te.
Posso? Si può? Intervento di chiusura. Grazie mille di essere qui con noi al San Papier.
Grazie a voi, grazie tanto.
Grazie mille. E vi ricordo il nostro slogan, che è questo: lavorare meno, godere tutti. Quindi godiamo della cena, dello spazio. Noi qui siamo un po' in difficoltà, quindi avremmo molto piacere che veniste molto più spesso, perché qua...
Infatti sono... questo rappresenta anche un momento di solidarietà con dei compagni, diciamo, che stanno tenendo duro.
Chiari di luna un po' particolari.
E anche di social... Bam 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 bam.